Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
Buongiorno a voi e benvenuti, buon mattino. L'avevo invitata la bufala in tavola, non so se voi avete occasione di seguire il nostro appuntamento della domenica, dove mangiamo insieme alle 12 con tanti esperti, parliamo un po' di cibo, di alimentazione, di gusti, di sapore, di salute. Bene, in quell'occasione, proprio domenica scorsa, l'ho invitata perché, poi adesso vi dico chi è, perché spesso a noi viene naturale, no, paragonare il nostro contagio odierno alle pandemie del passato, dalla peste del 300, quella per intenderci del Boccaccio, alla spagnola più recente del 1918. Bene, allora ho chiesto a lei, voi ormai la conoscete bene, è Marina Marazza, che è una scrittrice, anche una storica. Ciao Marina!
Buongiorno, buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti!
Raccontavo agli amici che, e alle amiche che ci stanno seguendo, che è un invito che ti ho fatto domenica. Perché? Perché tu, che ogni tanto vieni da noi a raccontarci qualche bella storia del passato, hai appena pubblicato un romanzo che è proprio ambientato durante la più celebre delle pestilenze, quelle che Manzoni ci racconta nei Promessi Sposi. Allora, sarebbe bello che tu ci dicessi qualcosa di questo famoso contagio che tutti ci ricordiamo dai banchi di scuola, e che tu racconti per approfondire un personaggio che tutti noi conosciamo e che è tornato recentemente alla ribalta delle cronache per via di un ritratto. Marina, allora, intanto, perché mi piace, no, iniziare la mattina, una mattina, un modo un po' diverso dal solito. Andiamo al passato, qualche cosa che ricorda il presente, con anche con un po' di gossip. Cosa c'è tutto, no?
Partiamo con questo approccio misterioso, ma hai fatto un teaser bellissimo. Allora, parto così, ti dirò che a Monza, a ottobre, è stato esposto al pubblico un quadro. Un quadro che era conservato nella collezione privata di una importante famiglia della zona. E che era un ritratto di donna, eseguito da un grande pittore dell'Ottocento che si chiamava Giuseppe Molteni e che raffigura la monaca di Monza da giovanissima. E posso dirti che è un dipinto molto bello, molto emozionale, con questo volto di donna, con questa lacrima sulla guancia, che ha fatto molto riparlare di lei, di questo personaggio che tutti abbiamo conosciuto attraverso la sua presenza, come dicevi tu, nei Promessi Sposi.
Quindi è di lei, della monaca.
Lei, abbiamo disvelato, andiamo verso il disvelamento, no? Quindi il mio libro parla della monaca di Monza, ma per essere esatti soprattutto della figlia della monaca di Monza, perché pochi sanno che dalla sua famosa relazione peccaminosa con quello che il Manzoni chiama Egidio e che in realtà si chiamava Giovan Paolo Osio, che fu una relazione che andò avanti, che durò anni, cioè non fu un mordi e fuggi, Virginia ebbe una bambina. Quindi vediamo questa cosa, la monaca di Monza è stata una mamma di una bambina, che hanno chiamato Alma, loro, e che Giovan Paolo Osio, pure personaggio considerato scellerato, in realtà non era così male come papà, perché lui la riconobbe e quindi lei si chiamò Alma Osio. E tutta la vicenda di Alma si svolge proprio nella Milano della peste.
Ed ecco allora che ci siamo, alla pestilenza. Come la racconti nel tuo libro? Quali agganci, quali similitudini riusciamo a fare con la situazione che stiamo vivendo oggi?
Certo,
naturalmente
certo.
Malattie differenti.
Prima di tutto c'è da dire che io lavoro sempre su documenti d'epoca e è stato proprio interessante approfondire quello che è accaduto, io dico a Milano, ma Milano in senso lato, perché in realtà questa peste del 29-30 ha colpito il Granducato di Toscana, ha colpito la Repubblica, ha colpito la Svizzera, cioè era una cosa assolutamente molto più diffusa di quello che era il Ducato di Milano. E la mia protagonista, Alma Osio, che è figlia di queste due persone che sono diventate famose per uno dei processi più scandalosi di quel periodo, cerca di ricostruire il suo passato, arriva a Milano proprio nell'anno peggiore e qui, come tu dicevi, io ho potuto constatare tutta una serie di similitudini e di cose paragonate.
Ecco, ci sono infatti queste situazioni che sembrano molto simili, similitudine, come dici bene tu, con il contagio da coronavirus nei nostri tempi e con la peste manzoniana, chiamiamola così.
Esattamente. Per esempio, una cosa che mi ha molto colpito è la ricerca del paziente zero, no? Che sembra una cosa molto moderna. E invece l'hanno fatto anche nel caso della peste del 1630, e pare che fosse un ex soldato, un signore che si chiamava Lovato, che vendette degli abiti usati dai Lanzichenecchi e quindi provocò, praticamente mandando in giro tutti questi panni, no, contaminati, provocò rapidamente la diffusione di questa pestilenza. Anche in questo caso è una cosa che nasce un po' da una leggerezza. Molto spesso noi vediamo in questi comportamenti del Seicento delle leggerezze che sono state indotte o dall'avidità di, certo, denaro, di fare delle cose, o da trascuratezza, proprio da uno che dice ma non ci voglio neanche pensare, lo nego, c'erano i negazionisti, non è vero, non c'è la peste. E poi di conseguenza dai tanti ritardi nelle decisioni delle persone preposte al governo, perché c'erano anche allora troppi interessi in gioco, no?
Certo.
E quindi io sono riuscita a risalire al fatto che, per esempio, nell'autunno del 29, quel famoso medico che si chiamava Ludovico Settala, e che era che aveva già visto avanti, aveva capito tante cose per essere uno di quell'epoca, aveva riferito al Tribunale di Sanità di Milano che il contagio si stava diffondendo nel territorio di Lecco. Ma non viene preso nessun serio provvedimento, si temporeggia, dice ma vediamo un po', magari passa, mandano un commissario a visitare i luoghi colpiti, ma questo commissario si lascia convincere da un barbiere di Bellano che non si tratta di peste, ma di febbri dovute alle esalazioni che delle paludi. E così la peste si diffonde in tutto il territorio, di Lecco si diffonde in Valsassina, si allarga sulle rive del lago di Como, e un altro dottore che mandano sul posto, Tadino, avvisa subito il Tribunale di Sanità, chiede un cordone sanitario per far entrare i forestieri a Milano, no? Per fermarli, quelli che vogliono entrare a Milano, impedire che il contagio penetri in città. Ma che cosa è successo nel frattempo? Che il governatore di Milano, ovviamente un politico, no? Ambrogio Spinola, è troppo preso a far la guerra, mm-hmm, e addirittura il 18 di novembre indice dei festeggiamenti pubblici per la nascita del primogenito del re di Spagna, Filippo IV, per dimostrare tutto il suo zelo, perché lui era appena stato eletto governatore, doveva far vedere
che doveva far bella figura.
E quindi va a finire che la grida che prescrive il cordone sanitario intorno a Milano, che loro lo sapevano già praticamente da ottobre, viene stilata alla fine di novembre, quando la peste è già entrata in città. Quindi lungaggini, burocrazie,
insomma, diciamo che Settala e Tadino erano un po' i nostri virologi.
Erano un po' i nostri, sì, assolutamente. Settala e Tadino erano proprio i nostri virologi, perché anche nel Seicento c'era un comitato che era preposta a legiferare, con a capo un commissario di sanità, che un po' come adesso, se mi passate il paragone, un po' come il nostro commissario Arcuri, no? Mm-hmm. Che si occupava anche di organizzare tutto, organizzare il lazzaretto, leggere le disposizioni, le gride, dare le raccomandazioni, come oggi, no?
Certo.
E ovviamente non con i sistemi che abbiamo oggi di vedere Arcuri in TV, ma con tutti questi bandi, queste gride che venivano mandate in giro. E poi si andava in giro con dei permessi che ricordano molto le nostre autocertificazioni, perché tu dovevi specificare i motivi per cui ti spostavi e poi ti dovevi far identificare, dovevi far vedere che il permesso era tuo, e quindi siccome non c'era la fotografia,
la foto non esisteva,
c'era tutta una descrizione fisica, alto, con la barba scura, con la barba bionda, no? Tutte queste cose qui. Non solo, ma si stabilivano anche delle quarantene per le persone contagiate o che erano entrate in contatto con dei contagiati, perché avevano capito anche questa cosa qui. E in questo caso erano molto duri, perché non fidandosi tanto dell'autodisciplina del singolo, prendevano delle misure piuttosto drastiche, proprio inchiodavano gli usci per scoraggiare gli inadempienti.
Così,
dicono, guarda,
ecco, così di lì non esci,
dai,
detto fatto.
Da lì non esci, esatto. Tanto che c'è un passo dei Promessi Sposi che racconta come Renzo, dopo aver partecipato all'assalto ai forni a Milano, debba passare un cestino di pane dalla finestra a una signora, una donna che lo chiama dal balconcino e che è rimasta chiusa in casa con i figli dopo che il marito era morto
giovane.
Sì. E Renzo gentilmente gli mette la pagnotta, ehi quel giovine, no? E lui mette la pagnotta nel cestino, lei la tira su con la corda e fa anche questo bel gesto.
Senti Marina, quindi permessi, le autocertificazioni, la quarantena, la ricerca del paziente zero e gli, sì, assembramenti?
Anche qui Nico, dolenti note, perché
non abbiamo
certo
ancora
punto,
imparato
anche noi, vero, vedi che è una delle cose più difficili da far entrare in testa, no? A un certo punto le autorità si sono rese conto che non riuscivano a far fronte al contagio, no? E allora c'era questo forte sentimento religioso diffuso, no? Dice bene, se non ce la facciamo noi chiediamo aiuto lassù, E allora hanno chiesto al cardinale Federico Borromeo, il buon cardinale Federico, sempre quello che noi conosciamo attraverso i Promessi Sposi, di organizzare una processione portando in giro le reliquie di San Carlo. San Carlo che era poi suo cugino, che era stato cardinale prima di lui a Milano e che era stato poi santificato, l'avevano appena fatto santo. Chiediamo il miracolo, no? E ci fu chi disse che non era il caso, non perché volesse dire una cosa irrispettosa nei confronti della religione, ma perché comunque si era capito che le folle non era proprio il caso, no, di radunarle. Invece la cosa andò avanti, comunque si fece questa processione l'11 giugno del 1630 col caldo dell'estate e il contagio esplose. E poi da lì successero tutte le cose che sappiamo, la caccia all'untore, il processo terribile raccontato dalla colonna infame, e quindi vediamo quante cose siano ovviamente mutatis mutandis, molto simili anche come comportamento umano a tutte le cose che stanno succedendo adesso.
Proprio così. Marina, tornando al tuo libro, ci spieghi questo titolo così particolare, Miserere?
Sì, allora il mio libro si intitola infatti Miserere ed è edito da Solferino, e c'è stato chi mi ha detto: ma sei matta, un titolo in latino, una cosa che allontana i lettori, queste cose, no? Allora, io ho trovato che Miserere fosse proprio il titolo perfetto, perché Miserere è un salmo penitenziale che ci riporta alla preghiera che fece re Davide a Dio dopo che si era pentito per aver mandato a morire in battaglia questo suo generale che si chiamava Uria, che era il marito di Bessabea, di cui lui si era invaghito. Sì. Ha fatto una cosa bruttissima al re Davide, perché praticamente si è tolto di mezzo un rivale valendosi del suo potere.
In modo molto spiccio.
In modo molto spiccio. Questa preghiera è stata poi utilizzata, per un lunghissimo periodo, come unità di tempo in un tempo in cui gli orologi non esistevano, perché ovviamente tu recitavi una preghiera e la recitavi in un certo tempo, in tot minuti. Quando la monaca di Monza fu processata, molti sapranno che fu anche sottoposta a tortura.
Sì.
E la torturarono con un attrezzo che si chiamava sibilli, che erano dei bastoncini di legno collegati con delle cordicelle che storcevano le dita. E la tortura le fu applicata proprio per lo spazio di due miserere, e quindi per un tot di minuti. E questo viene proprio raccontato negli atti del processo. Mi è sembrato che questo miserere, che in fondo è un chiedere aiuto, no? un chiedere misericordia, no? A Dio o comunque a un'entità superiore, o comunque a dirci che noi in quel momento lì abbiamo bisogno di aiuto. Ecco, mi sembra che tutti noi siamo un po' in questo mood, in questo momento, di sperare comunque un po' come Re Davide, di avere una nuova occasione, no?
Grazie Marina Marazza, grazie a voi per l'ascolto e un sorriso, andiamo bene, una buona giornata, ci sentiamo dopo le 12.